Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Anche da Anna. Avete sentito come l'ha detto bene? Anche da Anna.
Certo.
Bene. Allora Anna, è la santa giornata, chissà impareremo sia a farci questo tipo di auguri che è il vero, è giusto augurio, vero quello della santa giornata. Infatti la nostra vita terrena, diciamo la nostra giornata terrena deve essere vissuta soltanto per questo fine. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, per cui una giornata santa. Qui il problema è che tutte le giornate devono essere sante, perché la giornata santa è una giornata che glorifica il santo dei santi, cioè è proprio il Signore vuole essere glorificato con la nostra vita. E allora cioè, onora il padre e la madre, e come la onori il padre e la madre? Vivendo santamente. Se non vivi santamente non onori il padre e la madre, né quelli del né quelli terreni e neanche quelli del cielo. Però è difficile che qualcuno quando va a confessarsi dica: padre, l'invito e il comando, ecco, di onorare il padre e la madre io non l'ho vissuto, perché per onorarli dovrei vivere in un certo modo, invece spesso mi allento la mia attenzione verso tutto ciò che è santo e vivacchio una vita che di santo non ha niente. E allora, infatti, se ci pensi, il sotto comandamento non l'abbiamo mica inventato noi stamattina, no? È da sempre, ma chissà perché. Forse è finito in qualche archivio, in qualche sotterraneo, perché oggi onorare il padre e la madre non è un comando, diciamo che è un optional, proprio se proprio ci tieni, ma è difficile che uno pensi a queste cose. Allora, santa giornata, che santa giornata, santa vita, tutte le giornate, ogni minuto, ogni istante deve essere santo. Deve essere vissuto per un fine che è quello di dare gloria a Dio e quello di onorare il padre e la madre che sta in cielo e quelli che stanno sulla faccia della terra. E se li abbiamo in purgatorio dobbiamo onorarli, nel senso che ringraziare che ci hanno concesso, insomma, di venire a questo mondo e possiamo fare del bene. Questo però è un modo di pensare secondo lo spirito, perché secondo la carne uno queste cose ovvio non le pensa, non le vede, non le capisce, non le intende. Quando si parla di queste cose io vedo la gente che strabuzza gli occhi, cioè ti guardano per dire, ma cioè, ti riguardano per vedere se tu sei di questa terra o se sei un extraterrestre, no? Perché dice boh, che è tutto vero, però sembra così strano perché non l'ho mai sentito dire, no? Per cui neanche proposto. Allora, santa giornata, anzi, pensando a tutte le giornate che non abbiamo vissuto sante, o addirittura abbiamo disonorato il padre e la madre, quelli terreni e anche quelli celesti, dovremmo cominciare anche a far penitenza, vero, e dire: mi pento e mi dolgo di essere stato così, per cui adesso basta lamenti, perché io merito tanta candeggina, ho bisogno di tanta candeggina, perché ho le croste di varie miserie. Oggi ne ho scoperta un'altra, quella di non avere onorato con la mia vita né il padre e la madre che sta in cielo e neanche quelli sulla terra. È chiaro, se onori gli uni, onori anche gli altri. E allora vedi, Anna, con un saluto quante storie vengono fuori.
È vero, Vedere quante considerazioni e riflessioni, certo, è importante.
Se noi siamo qua a parlare delle cose di Dio, il merito primo è di Dio creatore, il merito secondo è dei nostri genitori che ci hanno fatto nascere, perché oggi non è mica facile nascere, è molto contrastata la vita. E allora noi siamo qua, parliamo di queste cose, ci sforziamo di migliorare la nostra vita per glorificare Dio, e potremmo, e speriamo, vero, di raggiungere il posto che Gesù Cristo ci ha preparato, ma per raggiungerlo bisogna sforzarsi di entrare per la porta stretta. Allora, poiché, dice, fino ad oggi ero spensierato, adesso comincio a essere pensieroso invece, no? E dire, oui, ma tu il tuo tempo come lo utilizzi, per qual fine, qual è il fine, lo scopo dell'utilizzo del tempo che tu hai, no? Devo fare questo, quello, quell'altro, devo fare sport, devo farmi bello, devo farmi bella e tutte queste cose qua. Mamma mia, tu non sei nel giorno né l'ora e perdi tempo a cose che contano poco. Pensa piuttosto a tutto ciò che devi togliere e a tutto ciò che devi mettere. Qui togliere tutto ciò che è zavorra e mettere tutto ciò che è spirito, perché la carne non giova nulla, è lo spirito che conta. La carne intanto finirà sottoterra, per chi ha la fortuna di finire sottoterra, perché poi ci sono quelli che vogliono praticamente passare tra le fiamme ancora prima di finirci dentro dall'altra parte, no? Ma allora, Anna, noi abbiamo questo 1° dicembre il libro del profeta Isaia, famoso Isaia, perché Isaia, a parte che ci sono 3 Isaie, ma diciamo sono in tempi diversi. Ecco, costui parla, è vero, che vede, il Signore gli fa vedere, ecco, il futuro, il profeta, allora lui le dice queste cose, ma voi dovete sapere, credo che sia uno di questi Isaia, cioè i profeti danno un fastidio, sono insopportabili. Fate conto che Isaia è stato segato per il lungo come una trave, no? Come di legno, pensa un po'. Cioè, tu la devi smettere di disturbarci con i tuoi discorsi, con le tue profezie, con i tuoi tormenti, basta, non ti sopportiamo più. E dice, voi i profeti prima li ammazzate e poi li innalzate i monumenti. Così succede, difatti. I profeti prima li ammazzate, e anche oggi diciamo che c'è questa operazione ammazza profeti, no? E poi magari in un secondo tempo magari gli faremo anche il monumento, ma intanto diciamo bisogna segarlo per il lungo o farlo a pezzi, mamma mia. Cioè, a dire queste cose uno si rende conto, è tutta verità, no? Però se si domanda, dice, ma l'uomo, ma è veramente un uomo o è una belva? Adesso sentiremo che addirittura l'orsa, la pantera, cioè si ammansiranno, il leone mangerà erba, te lo immagini il leone che bruca l'erba, la paglia, ecco, insieme alla mucca, Allora dice, ma cosa succederà? Intanto adesso il leone si sbrana la mucca, no? Intanto, no? Poi vediamo se succederà questo che il Signore ha detto. Sarà interessante vedere sui pascoli, vedere i leoni che brucano l'erba.
Posso leggere?
Cambierà Claudio. Tutto. Sì.
Bene.
Allora leggiamo un po'.
Sì. Il profeta Isaia preannuncia la nascita del Messia, il germoglio che spunterà dal tronco di Jesse. Jesse era il padre del re Davide, ma Isaia, per esprimere l'umiltà delle origini del Redentore, in quanto nascerà in un momento di decadenza della stirpe davidica, lo definisce germoglio, la terra vergine e umile, da cui spunterà il divino germoglio, Gesù e Maria Santissima. In questo tempo di preparazione natale, sia anche la nostra anima docile e umile ai richiami della grazia, per accogliere Cristo che viene nel mondo come Salvatore. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. Il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa.
La parola del Signore non è roba vecchia. Diciamo che si ripropone e talvolta ti fa vedere anche degli eventi che sono presenti oggi, anche se la lettura, diciamo, fa riferimento al virgulto di Jesse, ma diciamo che comunque nella storia, ecco, accadono questi fatti. Ad esempio, se guardiamo il francescanesimo, per esempio, dice un virgulto spunterà dal tronco del serafico padre San Francesco. Infatti il padre San Francesco ha avuto il mandato dal Signore, va a Francesco e ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. E noi vediamo che nei secoli quanti virgulti sono spuntati dal tronco del serafico padre San Francesco. Ecco, se pensiamo a padre Pio, per esempio, ecco, uno degli ultimi, ma non è il solo, ma questo è un virgulto un po' speciale, perché assomiglia in modo speciale a Gesù Cristo, nel senso che è l'uomo dei dolori, colui che conosce bene il patire, colui che neanche a farla apposta, proprio un germoglio che è spuntato, diremo così, dalla croce di Cristo, perché è l'albero della vita, vero? Se l'albero primo, quello della mela, chiamiamola così, di Adamo ed Eva, era l'albero della morte, poi c'è stato un altro albero, l'albero a cui è appeso il frutto benedetto del grembo di Maria, benedetto il frutto del tuo grembo, e questo era appeso a un albero. E difatti è interessante perché all'inizio dice: non mangiate questo frutto perché morirete. Qui frutto proibito portava alla morte. Poi Gesù dice: chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue, per cui il frutto benedetto, non avrà la vita. Vedi che strano, no? Prima se lo mangiavi quello là morivi e siamo morti. Adesso dice che se non mangi questo non vivi. Vedete cosa significa il frutto benedetto? E neanche a farlo apposta, poi dico: benedetto il frutto del tuo grembo, che poi, diciamo, il fiore era la Madonna, vero? E il frutto è Gesù. Per cui mangiamo il frutto benedetto. Parlavamo dei virgulti. Ecco, quanti virgulti sono spuntati dal tronco della famiglia francescana? Quanti sono i santi? Ecco, diciamo, abbiamo citato Padre Pio, ma diciamo che c'è anche San Leopoldo, che c'è San Massimiliano e altri santi. Certamente c'è qualche santo, diciamo, che non dico che è più robusto, ma che, diciamo, ha avuto un incarico ancora più grande, quello di stare appeso a questo albero per 58 anni. Vedete, un frutto, diciamo, che sta appeso a un albero per una stagione, due stagioni, ma non è che può stare sempre appeso questo frutto, bisognerà anche raccogliere questo frutto, no? Per cui pensate un po', Padre Pio, che frutto, no? 58 anni appeso all'albero. E dice: ma come mai il Signore ha voluto da questo santo che stia appeso all'albero per tanto tempo? Sapete, non è difficile intenderlo, che Gesù ebbe a dire di se stesso: quando sarò innalzato sulla croce attirerò tutto a me. Allora, qui non c'era bisogno tanto di predicatori, anche se servono anche loro, serviva un santo che fosse appeso alla croce per attirare le anime, cioè bisogna pagarle queste anime alla fine, né? E allora vediamo che nei secoli, ecco, abbiamo avuto questo virgulto speciale. È vero, ma diciamo che poi il virgulto speciale è morto nel 68. E allora dice: padre, ma quando lei sarà morto noi cosa faremo? Beh, ci ha detto due cose. Dice: beh, intanto, se mi volete trovare, mi troverete innanzi a tutti i tabernacoli del mondo. Bello, no? Cioè, tu vuoi trovare me? Dove vuoi trovare me? Mi troverai vicino a Gesù, scusa, no? Dove vuoi trovarmi? La ricerca dove? Qui. Mi troverete davanti a tutti i tabernacoli del mondo, ma non è mica da solo, sapete, perché la Madonna è presente a tutti i tabernacoli del mondo e i santi sono tutti presenti ai tabernacoli del mondo, per cui questa adorazione celeste che adora Gesù presente, frutto benedetto, che è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ma i cristiani dove sono finiti? Cioè, i cristiani ha capito che tutto il paradiso sta intorno al tabernacolo, ma mancano gli uomini, ne sono troppo pochi, e anche diciamo, bisogna vedere quanta fede hanno, perché dice, io sono qui davanti al tabernacolo e sono la minoranza, perché sono da solo magari, beh, ci saranno altre persone davanti ai tabernacoli in giro per il mondo, però diciamo noi siamo una minoranza perché c'è tutto il paradiso attorno al tabernacolo. Ecco, poi la seconda cosa che Padre Pio ha detto è, dice, finché sarò vivo io, con il demonio me la vedrò io, quando sarò morto io ve la vedrete voi. Anche questa è una frase molto importante, perché effettivamente noi ci rendiamo conto che prima avevamo un combattente che lottava lui e insomma in qualche modo le cose andavano anche meglio, e continuava a incatenarlo a suon di corone, di rosari, mentre poi i rosari sono calati, l'incatenamento è andato a farsi friggere, diremmo così, e così il nemico è scatenato non per, diciamo, per un'azione sua personale, è scatenato, ma è che l'abbiamo scatenato noi, cioè con i rosari l'avremmo incatenato, legato a un palo, voglio dire, e siccome queste catene non le abbiamo più usate, lui si è liberato e noi ce l'abbiamo tra i piedi, dico per dire tra i piedi, lo abbiamo in casa, l'abbiamo in chiesa, l'abbiamo dappertutto, nelle scuole, l'abbiamo in politica, l'abbiamo. E vabbè, e chi l'ha scatenato? Gli uomini stolti. E così, ecco, adesso poi era spuntato un altro virgulto, vero, della famiglia francescana, che sono i francescani dell'Immacolata, no? Come mai, cos'è? È spuntato questo virgulto inaspettato, che poi non solo di San Francesco, ma dell'Immacolata, oi, lei è come un esercito schierato in battaglia, per cui il nemico ha pensato, ma e questi qui sono terribili, questi qua addirittura hanno fatto un voto mariano, cioè addirittura vogliono essere posseduti da Maria, mamma mia, bisogna trovare qualcuno che magari si è gonfiato un po', che mi dia una mano a scassare tutto, perché visto e considerato che ho poco tempo devo darmi da fare, no? E difatti si trova sempre qualcuno di turno disponibile a fare queste cose, no? Però non bisogna meravigliarsi, perché purtroppo non c'è niente di nuovo sotto il sole. Se l'umiltà produce certi frutti, l'orgoglio e la presunzione ne produce certi altri, per cui non bisogna meravigliarsi. Comunque, ecco, mi premeva, ecco, mostrare questo germoglio, no? Perché parliamo del germoglio del tronco di Jesse, per cui parliamo di Gesù. Però, siccome nel corpo mistico di Cristo, diciamo, di germogli ne ha fatti spuntare anche degli altri, nel senso non Gesù Cristo, ma degli uomini posseduti da Gesù Cristo, cioè che posso dire non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me nel tempo. Qui noi vediamo che non sono mancati i germogli, i virgulti che sono usciti dalle radici di San Francesco Riparatore, no? Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. È molto importante, il timore del Signore. Timore di offendere Dio oggi, questo timore non esiste. O esiste in qualche anima che poi viene considerata esagerata, no? Che diceva, insomma, Signore misericordioso, no, timore del Signore, no? Intendo dire, il santo timor di Dio significa il santo timor di offendere Dio, non mi fido di me stesso, per cui ho il timore che io in 448 riesco a fare delle cose terribili. Qui, Signore, ti prego, abbi compassione di me, non permettere che io perda questo santo timore di Dio. Si compiacerà del timore del Signore. Per cui Edaia dice con questo timore, vero? Insiste con questo timore, però sta parola timore dice, ma bisogna vedere, si potrebbe anche togliere, no? Perché magari la gente dice, come si fa a dire che Gesù è buono se bisogna aver timore del Signore? Sapete, noi siamo dei giocolieri che riusciamo a fare certe cose, che non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire. Ah, per cui vuol dire che con facilità si prendono decisioni per sentito dire, perché dicono, bisogna vedere se è vero, e fammi parlare, posso difendermi? No, diciamo, tu mi hanno detto che sei così, per cui io giudico per sentito dire, e qui dice il contrario, che il Signore non giudica per sentito dire. Non giudicherà ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli uomini della terra. Il Signore guarda delle cose più importanti di quelle che guardiamo noi, che noi a volte siamo dei pettegoli. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. No. Ecco, pensa un po', cioè con il soffio delle sue labbra, per cui noi dobbiamo sempre avere tanta pazienza, perché il Signore verrà in nostro soccorso, e lo ha sempre fatto, e lascerà fare, perché colui che è perseguitato ha questi meriti. Ma poi, se questa cosa non la facciamo finire, dice, percuoterò il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Quindi dice, adesso basta, finito tutto. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Stiamo attenti alle parole, cioè la fedeltà. Fedeltà, tu devi essere fedele a ciò che ti è stato dato, a ciò che ti è stato insegnato, a ciò a cui tu hai promesso fedeltà. Ma se qui cominciamo a diventare infedeli e vorremmo che il Signore ci benedicesse comunque, ecco, la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Allora, oggigiorno i fedeli hanno una vita dura, dico fedeli perché intendo dire fedeli alla tradizione, fedeli agli insegnamenti di 2000 anni di storia, perché i tempi sono cambiati, non è cambiato un bel niente, il Signore non lo puoi cambiare, no? Sei tu che devi cambiare, no? Il Signore. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. Allora, diciamo che il Signore muterà, vero? Il tutto, cioè, e mostra che essendo Signore può far cambiare anche le abitudini agli animali. E c'è che la mucca e l'orsa pascoleranno insieme. Dice, ma tu pensi che questo possa accadere? Ma perché tu pensi che il Signore ci racconti le barzellette? Ecco, ci mostra come Lui è il Signore, per cui se comanda l'orsa di mangiare erba, l'orsa da quel momento mangerà erba. Visto che l'orsa l'ha creata lui, gli può anche cambiare il motore, voglio dire, se andava a benzina, adesso può andare anche a diesel, ma il Signore è Signore, ecco, per cui può anche mangiare erba. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso, perché il Signore comanda le creature, per cui se lui dice il serpente non nuocia, non deve nuocere al lattante, il serpente magari gli leccherà un dito, voglio dire, no? Però non gli farà del male perché il Signore ha corretto le sue abitudini. I tempi del principe della pace, ecco. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. Quel giorno verrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Ecco, ci farà venire sete e fame di queste cose, perché intanto noi abbiamo la terra del... Dunque, sarà, la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Adesso sono i vessilli neri, vero, dei jihadisti, vero? Cioè, intanto vediamo certi vessilli e vediamo anche certe vipere e vediamo certi leopardi e vediamo certe cose, però il Signore ci ha fatto intendere che essendo lui il Signore queste cose finiranno, e invece di vedere quel vessillo là vedremo il vessillo, vero, della croce di Cristo, e speriamo che si convertano anche questi poveracci qua. Ecco, allora vediamo la speranza sempre, cioè il Signore dice è vero che sta succedendo di tutto, ma voi non dovete dimenticarvi che io sono il Signore, cui io permetto o voglio certe cose anche a castigo dei popoli, però quando stabilirò il momento opportuno finirà tutto questo e cambierà completamente anche il tipo di vita, cioè immaginate un po'. Infine il mio cuore immacolato trionferà, trionfo del cuore immacolato, il trionfo del cuore della mamma, ma che cosa pensiamo? Ci sarà un lungo periodo di pace, ma certamente dovrà placare gli spiriti e gli animi degli uomini, vero? E farà sì che l'uomo si penta di aver tentato Dio per più di un secolo, è vero, e di non aver dato retta non al profeta Isaia, ma alla regina dei profeti, per cui è tutto proporzionato, se tu non accetti o non accogli quanto ti dice un profeta, hai contrastato il volere di Dio che passa attraverso il profeta. Ma se nostro Signore addirittura manda la regina dei profeti, secondo voi come mai ha mandato la regina dei profeti? Vuol dire che ha schierato il meglio, il massimo, perché anche la guerra infernale era una guerra come non c'è mai stata dall'inizio della creazione. È una guerra universale contro le anime, contro i figli di Dio, contro le creature che il Signore ha fatto sue. Ecco. Il Padre ha mandato la Madonna e dice, la Madonna dice di sé: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Queste parole bisogna calibrarle, bisogna pesarle, bisogna pensare cosa significhi. Lo capiremo? Magari lo capiremo, chissà, all'ultimo momento, chissà, diremo adesso ho capito perché mi aveva proposto un sicuro rifugio, guarda che disastri, per cui ci aveva dato addirittura un rifugio sicuro, il cuore di della madre di Dio ci è stato offerto, ma è un'offerta speciale questa. C'è Dio che offre agli uomini il cuore di sua madre. Ma cosa è successo? Ma cosa sta succedendo? Ma che epoca è questa? Addirittura dobbiamo rifugiarci, possiamo rifugiarci nel cuore della madre di Dio. Ma cosa sta succedendo? Te ne renderai conto tra un po'. E via d'amore che vi conduce a Dio, perché oggigiorno ci sono le vie che magari parlano d'amore ma non ti conducono a Dio, perché hanno falsato anche il significato dell'amore. E così praticamente siamo arrivati, è una spiegazione un po' particolare, no? Però diciamo, lasciarla a 2600 anni fa, uno guarda e dice, ho fatto, sì, è vero, no? E invece rapportarlo al momento attuale, così capisci meglio anche i momenti che stiamo vivendo, per cui i virgulti ci sono stati, i virgulti ci sarebbero anche, ma c'è qualche sabotatore, insomma, che lavora perché non l'abbiamo tenuto a bada con i rosari. E così vedete che chiedono a Lucia di Fatima, ma quando ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria, dice, quando ci sarà un numero sufficiente di anime che reciteranno rosari e offriranno sacrifici, un numero sufficiente, e questo non c'è, questo numero sufficiente. Troppo pochi sono coloro che pregano, che recitano il Santo Rosario, ecco, sono troppo pochi. Qui il peso dei peccati è enorme e il peso della preghiera e del sacrificio è ancora troppo poca, non ha il potere di controbilanciare troppi peccati. Smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, perché è finito questo, succederà qualcosa di peggio. Ma dopo il peggio arriverà il peggio del peggio, perché non è bastato il peggio. E così. Allora, Anna, io direi a questo punto facciamo una breve pausa.
Benissimo. Io ricordo il numero di telefono di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco. Grazie, Ave Maria.
Signora mia,
Signora mia, davvero, Ave Maria, regna nei nostri
la semplicità,
cuori.
Semplicità, sì, sì.
Mamma mia.
Ma oggi è anche, si festeggia il beato Charles de Foucauld, che poi leggeremo qualcosa, ma se mi è concesso, per mostrare le anime di quelli che amano, no? Che amano veramente, che amano il sacrificio, perché che amano colui che si è sacrificato per amor nostro, per cui ricordo, adesso racconteranno un fatto, lì non, io non l'ho letto il fioretto, ma ho visto che c'è un fioretto poi, ma ricordo un particolare che, siccome è molto istruttivo, questo Charles de Foucauld si ritirò nel deserto a pregare, a fare soprattutto adorazione, stava in mezzo ai Tuareg, poi l'hanno ammazzato, poi aveva fatto solo del bene, però bisognava assomigliare a Gesù Cristo, finire morti per amor di Dio. Beh. E diciamo, in una cappellina lui pregava, faceva l'adorazione al Santissimo Sacramento, ma diciamo che nel deserto c'è l'aria secca, però ci sono anche le mosche, vero? E le mosche, quando c'è tanto secco, vanno in cerca di qualcosa che sia umido, e se c'è un animale o se c'è una persona, stai tranquillo che ce l'hai attorno, queste mosche, e vanno dove? Vanno, si avvicinano alle labbra perché forse c'è un po' di umidità della saliva, no? Si avvicinano agli occhi perché anche lì c'è del bagnato, vanno in cerca di qualcosa che sia, e naturalmente questi, diciamo, queste parti del corpo sensibilissime, sentire le mosche che ti camminano, cioè, danno veramente fastidio, insomma, per cui cosa fai? Diciamo che le cacci. Se non che un bel giorno Gesù dice a Charles de Foucauld: ci vedi, figlio caro, tu hai le mosche e le cacci via. Io, quando ero inchiodato sulla croce, di mosche ne avevo più di te, perché camminavano sulle mie ferite e si nutrivano quasi, ecco, succhiavano quel po' di umidità nel sangue, insomma, le avevo, io ero molto tormentato dalle mosche o dalle moschee, non lo so, dalle mosche. Fatto sta, però io non potevo sganciarmi dai chiodi per cacciare le mosche. Oltre tutte le sofferenze, mi dovevo sopportare anche questo formicolio, queste mosche che mi camminavano nel corpo ferito. E dice: vedi la differenza tra me e te. Ha capito così bene Charles de Foucauld che da quel momento ha lasciato che le mosche facciano quello che hanno da fare, sopportava pazientemente questo prurito terribile delle mosche che ti camminano sulle labbra, che ti camminano intorno agli occhi, e pensando a Gesù non poteva cacciarle, e anche lui sopportava. E allora io penso agli uomini lamentosi, non sopportano più niente, e mi dà fastidio. Tu pensa quanto fastidio hai dato con i tuoi peccati, no? Altro che mosche. E allora impariamo a dire: Gesù mio, io ho dei fastidi attorno a me o in me, però ti chiedo la grazia di sopportarli pazientemente per amor tuo, perché tu li hai sopportati pazientemente per amor mio. E subito trasformi un lamento in amore e dici: pa, pensa un po', con un semplice pensiero dettato da nostro Signore, quante cose ho imparato. Sopportare le persone moleste, diciamo che, dice, forse è più difficile che sopportare le mosche moleste, sì, ma dobbiamo stare buoni, dobbiamo stare buoni, siamo pieni di debiti. Se abbiamo l'occasione di pagarne qualcuno, ringraziamo il Signore invece di lamentarci, dire non so neanche quanti debiti ho, perché io la contabilità non ce l'ho, il Signore ce l'ha invece, però se mi dà l'opportunità di offrire qualcosa, è tutta grazia, sia benedetto il nome del Signore per tutto quello che permette che mi accada, caldo, freddo, è vero, tante cose, ma il Signore ha sopportato tutto per amor mio e io non sopporto nulla per amor suo. Ecco, questo dice, ma è precedente, però queste cose vengono rivelate ai piccoli, no? E poi sentiremo il Vangelo, allora Anna, a te la parola.
Sì. Hai ragione, non ho dico, pensavo, siamo in avvento, quindi benvengano questi suggerimenti, approfittiamone soprattutto veramente nel quotidiano, quante occasioni ci offre il Signore. Grazie anche per questo, davvero. Quindi passiamo alla lettura del Vangelo, Claudio.
Sì, sì. Leggi tutto quello che devi leggere.
Va bene. Gesù loda il Padre per le anime umili che, accogliendo il mistero della sua incarnazione, vivranno negli splendori della fede ed eserciteranno le virtù, disprezzando le vanità terrene, a differenza dei sapienti di questo mondo che, non accogliendolo a causa della loro superbia, rimarranno nei loro errori e non avranno la luce della fede. In Gesù si compiono tutte le antiche profezie. È Lui il Messia, l'atteso delle genti. Beati anche noi se sapremo riconoscere in Gesù il Salvatore del mondo e vivere secondo i Suoi insegnamenti. Dal Vangelo secondo San Luca. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E rivolto ai discepoli in disparte disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». Passo allora a Don Dolindo. San Luca, sono a pagina 1263, capitolo decimo. I discepoli di Gesù Cristo erano lieti dei buoni e sorprendenti effetti che avevano avuto nella predicazione, perché essi avevano loro attratto le turbe ed avevano accresciuto il loro prestigio. Ma il Redentore fa subito notare che non deve essere questa la ragione della loro gioia. I poteri che avevano esercitato, infatti, non venivano da loro, né costituivano per loro un merito. Ecco, io vi ho dato il potere di calcare serpenti e scorpioni e di superare tutta la potenza del nemico. Tutto questo viene da me e non serve a voi come prezzo dell'eterna vita. Vi rende immuni dai pericoli del corpo e veramente con tali poteri nulla vi nuocerà. Voi però non dovete godere perché gli spiriti vi sono soggetti, ma piuttosto dovete esultare che i vostri nomi sono scritti nel cielo e vi sono scritti per la vostra fede e per le opere buone che fate. In quel momento Gesù vide la grandezza delle anime che, sprezzando il mondo, vivono soprannaturalmente. le vide rifulgenti negli splendori della fede, elevate immensamente al di sopra di ogni umana grandezza. Le vide sprezzate dal mondo stoltissimo, ma privilegiate dal Padre. Vide il rovescio vero di ciò che vede il mondo o appare nel mondo, ed esultò di Spirito Santo, cioè esultò di amore nella gloria di Dio, ed esclamò: gloria a te, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e prudenti e le hai rivelate ai piccoli. Sta bene, o Padre, perché così ti è piaciuto. Sublimi parole queste, che sono il vero giudizio del mondo superbo, gonfio di sé nelle sue stoltezze o nelle sue effimere grandezze. I saggi ed i prudenti della terra credono di essere essi soli i grandi, si fossilizzano nelle loro idee e disprezzano tutto quello che non sembra loro sapiente, secondo le vedute che hanno. Eppure essi sono veramente gli stolti e gli imprudenti, che barattano per nulla la sapienza divina e i beni eterni. Così è piaciuto a Dio, e non per capriccio, ma per un sapientissimo disegno di giustizia. E per questo Gesù Cristo, ammirandone la sapienza e l'armonia, disse: «Sta bene, o Padre». Come sono diversi gli apprezzamenti umani da quelli divini, e come appariranno meschini e spregevoli quelli che sulla terra sono stimati come geni grandiosi o come artisti e scienziati, mancando della fede. Che cos'è tutto il loro sapere? Essi conoscono le fole o le piccole cose della terra, seppur le conoscono. E tutta questa scienza appresa faticosamente è anche nulla di fronte allo scibile umano. L'anima loro, in tutto ciò che riguarda la vera scienza e il vero bene, è completamente ignorante e non è capace di sollevarsi d'un palmo sulla materia. Dolorosamente passerà da questa vita e si troverà negli abissi tenebrosi e disordinati della perdizione. Innanzi a quegli abissi ogni scienza, potenza o grandezza mondana per lei sarà un nulla. Si accorgerà troppo tardi d'aver abbracciato solo ciò che è estrema nullità e miseria. Continuando nel suo magnifico discorso, Gesù determina qual è il vero asse intorno al quale tutto deve convergere, è il vero centro che irradia alla vita nelle creature. Tutto ha dato a me il Padre mio, tutto, senza eccezione, anche la scienza, anche quello che è grande nella terra, e niente può essere grande senza di lui, o peggio, contro di lui. Conoscerlo, amarlo e servirlo è dunque l'essenza stessa della grandezza dell'uomo. E conoscerlo non a modo naturale e non per tradizione storica, ma per la luce divina della rivelazione, attinta dalle stesse profondità divine, perché nessuno poi conosce chi sia il Figlio se non il Padre. Dal Redentore, in cui tutto si incentra, si ascende al Padre. Il Figlio è il mediatore tra l'uomo e Dio, ed egli è disceso in terra per rivelarci gli arcani di Dio. Dunque, non si può andare a Dio senza il Figlio, che ce lo rivela, e senza colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Egli l'ha rivelato prima di tutto e soprattutto alla sua Chiesa. Dunque, non si va a Dio senza il Redentore e colui al quale il Redentore ha dato il deposito della rivelazione. E questa è la grande via, l'immensa via tracciata da Gesù Cristo al genere umano. E questo l'asse di tutta la storia ed è il centro attorno al quale si sono orientati i secoli. Oggi che le nazioni si agitano così stoltamente contro Dio, contro il Cristo e contro la Chiesa, si deve ponderare che ogni deviazione da questo centro di gravità produce la rovina e l'infelicità, come ogni giorno si sperimenta. La beatitudine della vita non sta nei sogni della miscredenza e nel godimento della materia, non sta nel chiudere gli occhi alla fede e aprirli agli errori più banali e disastrosi, sorti dalle profondità dell'inferno. La beatitudine vera, non solo degli individui, ma delle nazioni, sta nella luce della fede, nel timore di Dio, nelle eterne speranze. Per questo Gesù è rivolto ai discepoli, orientati già ai supremi beni dello Spirito in Lui e per Lui, esclama: «Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete». In loro si è compiuto l'ardente desiderio dei profeti e dei re di Israele, e quello che questi bramarono invano di vedere ed ascoltare, perché i tempi non erano ancora maturi, è stato manifestato ai suoi discepoli. Questo deve essere per loro un argomento di immensa gioia, poiché assistono di persona alla grande rivelazione di Dio e al compimento delle sue misericordie. Il mondo oggi più che mai tenta di affascinarci con ideologie e stranezze, a volte abilmente dissimulate, e pretende di creare nuove fedi e nuovi orientamenti all'umanità. È una stoltezza terribile, causa di spaventose rovine, ed è un tranello diabolico per le povere anime ignoranti, incapaci di vagliarne gli assurdi e le impietà. Ogni uomo che giunge ad afferrare in un modo qualunque le redini delle varie nazioni pretende crearvi un asse novello di rotazione di tutte le umane energie e trascina nel suo vortice le anime ignare e quelle dei giovani. È un delitto che porta al cataclisma se la misericordia di Dio non interviene. Con arte diabolica oggi si riesce a prendere in mano tutti i mezzi propulsori dell'opinione pubblica e si fa credere di aver raggiunto con le nuove ideologie altezze sterminate di poderosa grandezza, quando in realtà tutto è apparenza e belletto che nasconde la consunzione ed il marasma. Si demolisce più che edificare e si dà l'illusione che la grandezza sia nell'estendersi o nel mostrare la forza, senza pensare che l'estendersi disperde le ricchezze della vita ed il mostrare la forza le consuma spaventosamente. Chi potendo vivere in 4 stanze pretende un appartamento di 40 vani, sarà tutto il giorno a rassettarli e la spesa di manutenzione consumerà le entrate di famiglia. Si ha così una grandezza orgogliosa che serve solo alla gloria di pochi maniaci e una miseria spaventosa che consuma e dissolve i popoli. I capi battono le grancasse imparate di forza ed il popolo suona la viola imparate di miseria. Oh, se l'umanità non si fosse staccata da Dio, avrebbe avuto la prosperità delle sue terre, e poiché questa è la vera ricchezza d'un popolo, avrebbe avuto nel nome di Dio quel benessere che giova alla tranquillità della vita e dalle stesse elevazioni dello spirito. Terminato, Claudio.
Don Dolindo sempre stupisce, perché sembra
è attualissimo,
cioè, che vive accanto
l'oggi,
a noi
l'oggi, sì, sì.
E spiega delle cose che sono uova di giornata e non è roba sorpassata, ma è proprio, la spiega così bene, e a sentirlo diciamo che da una parte gioisci perché vedi che il Signore non ti abbandona, che il Signore ti manda i suoi profeti, ti tiene istruito, eccetera, eccetera. Dall'altra ti viene da piangere perché si legge di tutto, si ascolta di tutto, ma soprattutto l'uomo si diletta a guardare le miserie degli altri, cioè sembra quasi che goda, vero? Vedere tutte queste cose, invece di guardare le cose che valgono per la vita eterna, la verità che ci rende liberi da questa schiavitù di menzogneri pagati per essere tali. Poi ci fanno pagare anche il canone magari, no? Obbligatorio, cioè tu devi assolutamente pagare il canone, perché tu devi assolutamente ascoltare quello che ti dico io. E va bene. Intanto pagheremo il canone, poi il cannone pagherà, ecco, lui il resto, no? E così, Anna, sono cose meravigliose, basterebbe, ecco, anche aver ascoltato una lettura del genere, una spiegazione del genere, dovrebbe aprire le menti, i cuori delle persone e così capiscono in che momento stiamo vivendo, e che cosa ci aspetta, perché continuiamo ostinatamente ad opporci, ecco, alla verità, e vorremmo addirittura con teorie nuove cambiare anche la verità, no? E l'ha spiegata bene Dondolindo, no? Su questi mestatori dei popoli. E vabbè. Allora, Anna, c'è... Intanto ricordiamo, vero, che c'è sempre la novena dell'Immacolata, procede, vero, oggi è il terzo giorno, non vi dimenticate, cioè, ci sono tante cose da fare, ma le più importanti sono quelle del Regno dei Cieli, cercate prima le cose di lassù, guardate le cose di lassù, il resto vi sarà dato in sovrappiù, senza che lo chiediate, è un resto. Allora, leggiamo pure quel fioretto, sì, certo, di Charles de Foucault.
Un sacrificio per il sacrificio. Il 5 gennaio 1890, il beato Charles de Foucault, dopo la conversione, compì il più grande sacrificio della sua vita, abbandonando per sempre la famiglia, entrando alla trappa. Fu fedelissimo ad ogni ispirazione della grazia divina, iniziando non solo una vita religiosa tra le più austere, ma anche corrispondendo all'ispirazione di fondare una nuova congregazione. Lo scopo, egli diceva, sarebbe quello di condurre il più esattamente possibile la vita di nostro Signore, vivendo unicamente col lavoro delle mani, non possedendo niente, non formare altro che piccoli gruppi, diffondersi, soprattutto nei paesi non cristiani. Così, desideroso di imitare in ogni cosa la vita di Gesù Cristo, chiese di lasciare la trappa e partì per la Palestina, dove alloggiò in una capanna, vivendo in povertà assoluta, passando ore e ore in adorazione silenziosa dell'Eucaristia e leggendo la Bibbia con l'aiuto dei padri della Chiesa, ricambiando il sacrificio di Cristo con il suo sacrificio. Poi c'è un pensiero di San Vincenzo.
San Vincenzo, sì, anche.
Non basta fare cose buone, ma conviene ancor più farle bene, ad imitazione di nostro Signore Gesù Cristo, del quale sta scritto che fece bene ogni cosa. Bisogna pertanto che ci studiamo di fare ogni cosa nello spirito di Cristo, cioè con quella perfezione, con le circostanze, per i fini con cui Egli faceva le sue azioni. Altrimenti le stesse opere buone che faremo ci tireranno addosso piuttosto castighi che premi.
Castighi. Senti. È vero, piuttosto che i premi.
Esatto.
E difatti. in ogni azione della giornata domandarsi se la compie, se la si compie come farebbe Gesù. E la madre Maria Pia sempre diceva così, diceva, devi domandarti costantemente, sto amando quello che dico, sto amando quello che faccio, sto amando la mia pigrizia, non sto amando, perché se amassi chiederei innanzitutto di vincere la pigrizia, ma di ringraziare il Signore che mi ha donato un po' di fede, e devo chiedere che me ne dia di più perché ho bisogno, devo spostare le montagne dei miei difetti, che non sono fuscelli, che non sono granelli di sabbia, ma sono montagne. Ecco, non guardiamo tanto a spostare i monti, ma i monti delle nostre miserie, che sono lì da anni, 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 e non facciamo nulla per toglierli di mezzo, spostarli. Ci vuole la fede e l'amore in Cristo. Allora dice, ma per amore di Dio, io voglio smettere di darti fastidio con i miei comportamenti sbagliati. Bene, Anna, allora... siamo arrivati praticamente alla conclusione della nostra conversazione.
Certo, ringraziamo l'Immacolata, prepariamoci veramente a questa solennità. Sì. E anche il primo venerdì, il primo sabato in settimana abbiamo tante,
tante feste.
Dobbiamo fare veramente, sì. Sì, a fondo.
Basta che non perdiamo tempo ad andare a fare shopping.
No, per carità, no, dai, no.
Pensiamo. Perché più che shopping è uno shocking, nel senso che siamo sciocchi, perché pensiamo alle cose che periranno, abbiamo le case piene di cose da buttare. Ecco, invece farci dei regali per la vita eterna, per cui dire, in questo tempo di avvento, voglio pregare di più per la mia conversione, voglio fare dei regali ai fratelli che non conoscono Gesù, ecco, pregando e come facevano i pastorelli, cioè, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, quelli sì che sono dei pacchettini da regalare ai fratelli, li conosce il Signore, li benedice il Signore, ecco, non ci sono tanti nastri e tante cose, no? Ecco, regali a tutti i nostri fratelli che hanno bisogno di fede, speranza, carità, adorazione, credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono. Questi sono regali che pochi ci pensano e sono i preziosissimi regali, perché sono cose di cielo. E non sono cose né di cartone, né di plastica, né di cose materiali. E poi abbiamo i cassonetti pieni di cose, siamo la casa che non ci sta più niente.
Certo.
E vabbè, allora Anna, santa giornata.
Grazie a tutti.
Ecco, tra un paio di giorni prenderò il volo, vero, e andrò a trovare quelli che hanno cantato prima, Signora nostra, Signora mia, vida e speranza, clemenza e luz, salve regna, che bello. Beh, pregherò per tutti voi.
Sarei là il giorno anche nella solennità dell'Immacolata, allora.
È chiaro, sì, grazie. Sì, e vado là apposta.
Ricordati di noi.
Sì, cioè, non è, ricordati di noi quando sarai in paradiso, no? Adesso è una specie di paradiso, nel senso che
vai, no,
di dove venite, oh bella signora, vengo dal cielo.
E io?
Io andrò in cielo.
Andrò in cielo, mamma mia, vicina, pronta, io. E noi cosa faremo? Forza.
Sì. Allora prepariamo quei dolcetti là, i dolcetti del credo, dell'adoro, dello spirito. Lo spero e ti amo, quelli sono i dolcetti che dobbiamo preparare, no? Facciamo i biscottini, facciamo tante belle cose, per carità, ma è che pensiamo sempre a frate asino corporale, no? Però diciamo l'uomo spirituale di regalini ne prende proprio pochi.
Sì, Neanche le briciole, direi, più delle
neanche,
volte che
no.
siamo, ecco.
No, no, delle volte invece che regalare cose che alleggeriscono lo spirito, invece regaliamo delle cose che servono ad appesantirlo.
Altro che. Allora, chi ha buone orecchie intenda anche questi messaggi
bene.
Pubblicitari. Questa che pubblicità è? Pubblicità celeste, dai.
Sì,
uno sponsor
bene.
Che viene dal cielo. Bene.
Santa giornata a tutti.
Grazie,
allora,
Ave Maria.
Claudia.
Grazie, Dan.
Ave Maria.